Martinelli. Bene, proseguiamo col punto numero 4, l'approvazione del DUP, il documento unico di programmazione 2024-2026. E chi lo presenta? Minelli, prego. Sì, facciamo un'unica
Dicevo, non si può fare una
presentazione,
discussione.
doppia votazione, va bene.
Sì, io farò un'unica presentazione.
Certo, è anche l'unica discussione, scusate.
Perfetto. Allora, per quanto riguarda il DUP, è la parte di un'analisi delle condizioni esterne riferite al documento di economia e finanza, al PNRR, agli obiettivi individuati dalla programmazione regionale, alla valutazione della situazione socio-economica del territorio ed all'analisi delle condizioni interne riferite all'organizzazione e modalità di gestione dei servizi, al patrimonio, all'organizzazione dell'ente e alle risorse, agli impegni e alla sostenibilità economico-finanziaria. Successivamente nel DUP si entra nel merito della sezione strategica con riferimento anche alla prevenzione della corruzione trasparente, della sezione operativa e dalle programmazioni settoriali quali il programma triennale dei lavori pubblici, il programma triennale degli acquisti beni e servizi, la programmazione delle risorse destinate al fabbisogno di personale ed il piano dell'alienazione e valorizzazione immobiliari. Si segnala all'interno del DUP riferimento al recentissimo bilancio di genere elaborato dall'Università degli Studi di Firenze attraverso la raccolta e l'organizzazione di numerosi dati, elementi di informazioni acquisiti sia dagli uffici del Comune che da fonti pubbliche, seguendo la tripartizione del modello BDG, contesto esterno, contesto interno ed azioni, oggetto della comunicazione della Giunta Comunale del 9 novembre scorso. Il bilancio di genere si propone di costruire una base informativa fondamentale per realizzare future strategie di pianificazione politica e di avviare una roadmap ciclica articolata in più fasi nell'ottica di rafforzamento dell'integrazione, in grado di ampliare l'impatto di genere delle decisioni che coinvolgono gli attori istituzionali dell'ente, sindaci, assessori, dirigenti e più in generale di ridurre le disuguaglianze di genere. Il percorso virtuoso dovrebbe trovare completamento nella futura e successiva adozione di un piano strategico di genere con indicazione delle azioni conseguenti alle criticità rilevate dall'analisi del bilancio di genere del Comune e delle risorse necessarie alla loro realizzazione. Altra importante novità all'interno del DUP 2024-2026 è riferimento alla Società della Salute e al suo impatto sulla gestione e sul bilancio. La Società della Salute è un consorzio pubblico istituito dai comuni di una zona sociosanitaria e l'azienda ASL per poter governare e programmare le politiche relative alla salute. Le spese relative ai servizi di assistenza sociale, pertanto, non vengono più impegnate come spese dirette per acquisti di servizi e forniture e contributi, ma come trasferimento al Consorzio della Società della Salute Fiorentina, mentre le spese relative al personale assegnato al funzionamento vengono sostenute direttamente nei confronti dei dipendenti, come in passato. Nel bilancio di previsione 2024-2026 le risorse complessivamente previste come trasferimenti alla Società della Salute sono rispettivamente pari a 1.165.000 euro nel 2024, 1.174.500 euro nel 2025. Scusate, 1.165.500 nel 2024, 1.174.500 nel 2025 e 1.182.500 nel 2026, quindi in progressivo aumento. Se da un lato in questo modo si attua una semplificazione contabile della Società della Salute, dall'altra parte però, il Comune di Bagnarripoli non riceverà più i fondi come Comune capofila di vari progetti. Nonostante questo, il nostro ente ha mantenuto le risorse, anzi le ha anche leggermente ampliate per il sociale ed è un aspetto politico importante e abbiamo voluto mantenere in linea anche con la visione strategica e politica della nostra e delle precedenti amministrazioni, rafforzare quindi il settore sociale del nostro territorio, anche non prevedendo più entrate dirette da fondi esterni e quindi mettendoci direttamente come propri. Per quanto riguarda il bilancio di previsione 2024-2026, all'inizio diamo un po' di numeri generali e anche un po' di criticità generale. Allora, in attesa appunto dell'approvazione della legge di bilancio 2024, noi approviamo prima che venga approvata appunto la legge di bilancio 2024. Il progetto del bilancio 2024-2026 è stato predisposto con la legislazione vigente senza un quadro chiaro delle risorse che saranno disponibili e ulteriormente condizionale dalle criticità create dalle varie tensioni, non ultime quelle della guerra in Ucraina e in Medio Oriente. La legge di stabilità non è stata ancora approvata e si stanno delineando ancora tagli agli enti locali. Dall'ultimo decreto emergono circa 350 milioni per la spending review ed altre riduzioni come quelle delle spese informate che si sta configurando come vero e proprio taglio lineare. A fronte di ciò il bilancio del comune di Bagnarripoli che ci accingiamo ad approvare ammonta a 37 milioni 240 mila euro. Nella parte entrate 20 milioni 800 mila euro si riferiscono alle entrate tributarie, 1 milione circa ai trasferimenti correnti, circa 6 milioni alle entrate extra tributarie, 2 milioni e 375 mila euro alle entrate in conto capitale e 7 milioni di euro ai servizi in conto terzi e partite di giro. Nella parte di spese 27 milioni e 300 mila euro si riferiscono alle spese correnti, 2.718.000 euro invece alle spese di investimento, 145.000 euro al rimborso delle quote capitali dei prestiti e 7.000 euro ai servizi in conto terzi e partite di giro. Per quanto riguarda i proventi degli oneri di urbanizzazione, nel 2024 la quota di proventi per permessi a costruire le relative sanzioni iscritte a bilancio ammonta a circa 900.000 euro. Ripartiti in 800.000 euro per rilasci e 95.000 euro per sanzioni. I proventi per le concessioni edilizie e sanzioni che finanzieranno la manutenzione ordinaria delle opere di urbanizzazione secondarie circa pari al 56,26%. Nell'annualità 2025-2026 la quota di proventi aumenta a complessivi 1.095.000, di cui 1 milione per rilascio nuovi permessi e 95.000 euro per sanzioni, e i proventi delle concessioni edilizie e sanzioni che finanzieranno la manutenzione ordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria rispettivamente del 56,8% nel 2025 e 60% circa nel 2026. Per quanto riguarda altri aspetti caratterizzanti del nostro bilancio, è stato predisposto a normativa vigente in attesa dell'approvazione, come ho detto, del bilancio 2024 e nonostante il momento critico sarà garantito nel 2024 l'alto livello di spesa per quanto riguarda l'assistenza sociale, la scuola, l'educazione, l'ambiente, il verde pubblico, la mobilità ai servizi pubblici e alla persona, dirottando anche eventuali economie di spese che si dovessero manifestare in questi settori. Si è cercato di ridurre, laddove possibile, i servizi che non siano ineludibili. Proseguimento poi alla lotta all'evasione fiscale. Significativo è il contributo fornito dall'attività di controllo e di recupero dell'IMU, della TASI e della TARI. Anche per l'anno 2024 sarà proseguita l'intensa attività di aggiornamento e bonifica delle banche dati. Nel 2024 si stima per un gettito dal recupero di evasione circa 1.648.000 euro, importo compensato in uscita dall'accantonamento a fondo crediti di dubbia esigibilità per 785.000 euro. Negli anni 2025 e 2026 si prevede invece un recupero dell'evasione pari a 1.643.000 euro e con un fondo di crediti di dubbia esigibilità di 785.000 euro. Per quanto riguarda lo stock di indebitamento del nostro a bilancio è pari a 8.203.000 euro, che è ampiamente insomma, alla portata ed è uno stock di indebitamento sotto controllo e nel 2022 soprattutto diciamo individuato per 6 milioni e mezzo dal mutuo flessibile con la Cassa Depositi e Prestiti per il finanziamento del secondo lotto della scuola Medio Ready, comprensivo anche delle spese di progettazione. Per quanto riguarda la fiscalità, le aliquote, il bilancio di previsione 2024-2026 è stato predisposto appunto la normativa vigente, saranno senza fare ricorso alla leva fiscale, se si accettua l'aspetto invece della Tari, ma queste saranno appunto approvate entro il 30 aprile 2024 in conformità al piano finanziario e all'aggiornamento biennale che sarà approvato da ATA Toscana Centro. Però diciamo quelle direttamente riferibili al Comune come l'aliquote IMU sono invariate. Per quanto riguarda la Tari, si prevede anche per il bilancio 2024-2026 una serie di agevolazioni sia per la gestione dei rifiuti, per i classici contributi che vengono effettuati per chi conferisce i rifiuti al centro di raccolta di Campigliano, ricordo il 20 o 30% della parte variabile della Tari a seconda appunto del numero di rifiuti portati. E poi ci sono però delle agevolazioni tariffarie dirette che rientrano appunto nei servizi sociali, per esempio a convivenze e comunità finalizzate al recupero di disabili e tossicodipendenti legalmente riconosciuti, una riduzione della tariffa del 50% per i pensionati il cui nucleo familiare si trovi in delle condizioni di difficoltà sia per reddito familiare pro capite sia per titolarità di diritti appunto di proprietà e affitto, anche qui riduzione del 50%. Nucleo familiare con più di 3 figli e con un solo reddito, riduzione appunto del 10% della tariffa. Nucleo familiare in cui sia compresa una persona riconosciuta portatrice di handicap, e anche qui abbiamo la riduzione del 50%. Locali ed aree adibite esclusivamente all'attività istituzionale di associazioni culturali e ricreative, riduzione del 20%, attività iscritte all'albo comunale dei negozi e laboratori storici, riduzione del 25%, start-up, riduzione del 50%, anziani e disabili che acquistano la residenza in istituto di ricovero sanitari e anche qui la riduzione del 100% della parte variabile della tariffa. Cittadini e associazioni che hanno presentato domanda di iscrizione all'apposita sezione dedicata a baratto amministrativo e anche qui verrà riconosciuta a seconda dell'impegno che si sono predisposti a fare i cittadini e associazioni una somma in agevolazione della Tari. Per quanto riguarda l'imposta di soggiorno, anche qui l'articolazione dell'impianto tariffario non è stato modificato nel 2023, è comprensiva della tariffa giornaliera di 1,50 euro a persone per un numero massimo di 7 giorni di soggiorno consecutivo presso qualsivoglia tipologia di struttura extra alberghiera. In caso di pagamento anticipato, effettuato al momento della registrazione su piattaforme online convenzionate con l'ente. In considerazione appunto l'importo inserito è in bilancio ammonta a circa 201.000 euro per il 2024, 227.000 euro per il 2025 e 251.000 euro per il 2026. E il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali locali e di servizi pubblici locali. Altre misure che vogliamo sottolineare è quella dei canoni di locazione. Nel 2024 continua l'impegno dell'amministrazione per sostenere l'integrazione dei canoni di locazione. Nel 2023 il Comune, cercando di far fronte alla diminuzione delle risorse statali, circa 135.000 euro di riduzione, ha stanziato 80.000 euro, di cui 11.500 euro di contributo regionale. Abbiamo aumentato perché nel 2022 ne avevamo stanziati 20.000, ora 80.000, proprio a fronte della riduzione drastica che ha fatto il governo dei 135.000 euro. Per quanto riguarda gli appalti pubblici, in base all'innovativo protocollo di intesa stipulato appunto tra i comuni di Bagnaripoli, CGL, CISL e UIL, il nostro ente si è impegnato in materia di appalti pubblici, concessione di lavori, forniture e servizi a rispetto della clausola sociale, della responsabilità solidale, del rating di legalità per le aziende aggiudicatarie tramite la costituzione di una white list presso la prefettura, delle penali fino alla risoluzione del contratto per le ditte inadempiente sulle norme circa la salute e la sicurezza sul lavoro. L'obiettivo condiviso è quello di contrastare il ricorso lavoro, non di qualità, non rispettoso delle applicazioni dei contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali di lavoro firmati dalle associazioni datoriali e dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, oltre al rispetto e alla piena applicazione delle leggi in materia di lavoro e di salute e sicurezza come deterrente per la criminalità organizzata dal condizionare l'economia legale e dei territori. Grazie.
Bene, grazie Minelli. Allora, ci sono interventi sui punti sia 4 che 5. Beh, Redini, prego, poi se mai riprende parola, prego.
Grazie. Sì, ormai sono diversi anni che vediamo questi documenti del bilancio previsionale e del documento unico di programmazione qui in Consiglio Comunale e devo dire che in linea tecnica, in punto di vista tecnico, nulla questio, cioè intanto ci tengo a ringraziare il dirigente di area perché le sue relazioni, la nota integrativa al bilancio, quando ascoltavo l'assessore anche la nota che sicuramente il dirigente gli ha preparato, sono estremamente chiari e aiutano anche chi è estraneo a questa materia a entrarvi con tutte la possibilità di capirli. Più o meno, salvo alcune variazioni, insomma, c'è una stabilità sia nelle voci di entrata prevista, nelle voci di accertamento delle riscossioni, nelle voci di spesa. C'è un parametro che è indicato proprio nella parte finale della nota integrativa che vale la pena evidenziare, è l'analisi dei parametri deficitari che per il nostro comune sono tutti negativi e sono quelli che ci danno la misura dello stato di salute economico del nostro ente. Quindi sicuramente c'è un tutto che si tiene ed è gestito in modo estremamente prudente, corretto. Sicuramente sono felice da donna che ci sia stato questo primo passo, almeno nella raccolta delle informazioni per poter giungere, mi auguro, con la prossima amministrazione davvero a redigere un bilancio di genere. Quello che si è avviato dovrà costituire una base solida per effettuarla veramente quella pianificazione politica volta a ridurre le diseguaglianze di genere. Poi aspetto a gloria la relazione di fine mandato di quell'articolo 4 del decreto legislativo 149/2011 che viene richiamata nel DUP e che il sindaco è tenuto a fare non oltre il 90° giorno antecedente la scadenza di mandato, mi auguro che sia l'ultimo del sindaco. Perché vorrei poi vederle, no? Vederle queste, quello che è il contenuto di questa relazione di fine mandato. Io esprimerò un giudizio naturalmente politico su entrambi gli atti, che è assolutamente negativo, non ho condiviso, soprattutto nel metodo, prima ancora che nel merito, le scelte che l'amministrazione ha fatto e che sono contenute in questi due atti fondamentali del nostro comune, della vita amministrativa. Nel metodo perché è un metodo che ha sempre in qualche modo imposto le cose, non le ha mai costruite, non ha mai ricercato una partecipazione effettiva, reale, che ha sempre millantato molto, cioè che ha sempre raccontato bene una certa verità, no? Nascondendo tutta un'altra serie di comportamenti politici che stigmatizzo fortemente. E quindi sicuramente il voto del mio gruppo consigliare sarà negativo su entrambi gli atti. Grazie.
Grazie Redini. Ci sono altri interventi? Corso Petruzzi, prego.
Grazie Presidente, buonasera a tutti. Questa discussione e votazione sul bilancio di previsione dei prossimi anni 2024-2026 è molto importante, secondo il gruppo di Tel Aviv, è molto importante non solo perché siamo a scadenza di mandato. Il nostro comune si presenta ancora una volta e si dimostra ancora una volta solido, responsabile e ben funzionante. Per merito di tutta l'amministrazione, qui vanno mandati i nostri ringraziamenti, da sindaco, la giunta, il consiglio, i membri della Commissione 1 Bilancio, ma come giustamente è stato detto ai dirigenti d'area e a tutti gli uffici. Il bilancio è sano, virtuoso, grazie a misure ben ponderate, prudenti, razionali, molto spesso anche anticipatrici degli scenari. Un'amministrazione che agisce in maniera efficace ed efficiente, tenuto conto della quantità e delle qualità delle risorse disponibili. Non è una cosa scontata, non è una cosa che accade e che va presa in maniera sufficiente, bisogna renderne merito dei numeri e dei dati che sono inseriti in questo bilancio. Ma la sostenibilità di un bilancio di previsione non è soltanto economica, è anche sociale ed ambientale e deve mirare a un miglioramento del livello di benessere rispetto alle condizioni originarie di una comunità. Dobbiamo tenere insieme sviluppo e transizione energetica, un compito non facile nel contesto geopolitico internazionale e anche nazionale, con i pesanti tagli e prelievi, come ha fatto notare l'assessore, del governo che vanno a compromettere i bilanci regionali e locali. Va tuttavia considerato come due shock rappresentati da pandemia e crisi energetica continueranno a costituire anche per l'economia dei prossimi anni due pesanti incognite da tenere in considerazione per aggiornare le stime macroeconomiche su cui improntare le politiche e le decisioni strategiche per le imprese. Il carico fiscale rimarrà invariato e tanti sono i vantaggi concreti per i nostri cittadini. Il bilancio di previsione, come precedentemente accennato, è predisposto a normativa vigente senza fare ricorso alla leva fiscale, se si accetta il possibile incremento annuale della Tari, su cui comunque ci sarà da fare una riflessione. Nel 2024 si stima un gettito da recupero evasione per 1.648.000. Ci tengo a parlare di questo dato in Consiglio Comunale, parlerò anche di un altro dato meno tecnico, meno economico, perché l'evasione rappresenta una rottura di quel patto sociale che tiene insieme una comunità ed è un soggetto appunto che si sta approfittando di questo. L'altro dato che, come ogni persona fa politica, ci tengo a rimarcare qua dentro è quello del fenomeno appunto demografico che sta succedendo in questo paese a livello nazionale, ma come spesso si rischia, no, di vedere e sentire questi numeri come se fossero qualcosa di astratto che non incide nella vita quotidiana della nostra comunità, non è così. Le classi di età più anziane incidono notevolmente sul totale della popolazione. L'analisi della composizione della popolazione palesa infatti che, al pari dei fenomeni demografici nazionali, la tendenza è un generale invecchiamento della comunità ripolese, tanto che al 31 dicembre 2022 il 53,12% dei residenti ha più di 50 anni, il 30,01% del totale della popolazione è over 65. Il livello nazionale, per dare due numeri, nel 1971 46 persone over 65, c'erano 46 persone over 65 per 100 under 15, ad oggi siamo a 193 over 65 per 100 under 15. Questi dati riguardano anche e soprattutto i servizi che saremo in grado di garantire alla nostra comunità, personale, ospedali, scuola, trasporto pubblico, il pagamento delle pensioni, visto che ci saranno sempre meno persone che lavorano. Quindi ci troveremo altrimenti ad essere molto condizionati nelle nostre scelte politiche e amministrative dai vincoli che appunto il fattore demografico comporta. È vero che ci sono fattori occidentali generali che incidono su questo, ma in concreto ogni comune può fare qualcosa, può garantire, provare a garantire la presenza dei giovani che sempre di più stanno lasciando questo paese, può attrarre migrazione di qualità, può garantire vite indipendenti lavorando sui NIT, valorizzando i talenti e dare opportunità e spazi per incidere, può dare la possibilità perché ogni bambino possa andare in asilo nido. L'Italia spende lo 0,08% del PIL, a differenza della Svezia che spende 13 volte tanto. Bene quindi che dentro il bilancio e dentro appunto nelle previsioni urbanistiche di scuola ci sia il polo appunto 06 infanzia e nido al Belmonte, perché appunto non si ferma soltanto al dato del far andare appunto un bambino all'asilo nido, ma riguarda poi anche quello che è il lavoro femminile, i congedi padre e madre alla pari e la possibilità appunto che una donna non si licenzi perché non riesce a conciliare vita e lavoro. È stato anche durante il 2022 l'anno che ha visto appunto i finanziamenti del PNRR, che è una partita importantissima, e possiamo ritenerci soddisfatti del lavoro che è stato fatto da questa amministrazione. È risultato aggiudicatario il Comune di Bagnarripoli di oltre 8 linee di investimento e allo stato, quanto allo stato di attuazione dei relativi investimenti, si segnala che alla chiusura del primo semestre 2023 le procedure di affidamento avviate sono pari ad oltre il 70% dei finanziamenti ottenuti e che tale dato appare ancora più importante e significativo se si considera che tali procedure dal punto di vista economico rappresentano l'85% di tutte le risorse ottenute. Questo significa che i progetti più significativi dal punto di vista economico e i progetti più impattanti per il territorio ripolese sono stati tutti avviati. Quanto alla conclusione della procedura di affidamento, si segnala che al 30 giugno 2023 circa il 75% dei progetti è stato anche già aggiudicato. Gli anni 2024 e 2026, che arriveranno dopo le elezioni comunali, che segneranno comunque una fine di questo mandato, dovranno essere dettati dalla concretezza e dal pragmatismo di dare appunto le risposte ai cittadini, in ottica come riteniamo di dover coltivare il vivere Bagnarripoli da parte della nostra comunità, in tutte le sue sfumature e possibilità, valorizzando nel contempo la nostra identità storica, culturale e sociale attraverso le nostre tradizioni e i nostri luoghi di pregio. Due filoni che continuiamo a notare, che appunto riteniamo molto importanti, ci sono ancora e rappresentano il punto di riferimento anche in questo bilancio: blu e verde, digitale, ossia riorganizzazione della macchina amministrativa e nei rapporti con i cittadini, nell'impronta di semplificazione, innovazione, razionalizzazione delle procedure, e la sostenibilità concreta, non scatoloni vuoti. Sviluppo infatti significa anche investimento, lavoro, welfare, imprese, innovazione, comunità, mobilità e giovani. Con riguardo alla situazione economica produttiva, il territorio di Bagnarripoli costituisce un'area di sempre maggior sviluppo, sia per la città metropolitana di Firenze, sia per i sistemi territoriali del Chianti, del Valdarno e della Val di Sieve, senza trascurare la forte vocazione ambientale e residenziale del Comune, che è un dato principalmente dalle caratteristiche del territorio, appunto, no, dove è fatto di sistemi collinari. Riscontriamo una forte attenzione sociale, come è stato detto, con un alto livello di spesa, assicurando sempre più servizi e di prossimità per le fasce più deboli della popolazione, soprattutto a cui vanno appunto il nostro grande ringraziamento, quello delle associazioni del territorio ripolese, che sono sempre più importanti e fondamentali e diffuse e capillari nel nostro territorio. Ci dovrà essere un cambiamento molto forte dal punto di vista culturale, allora ecco l'importanza della nostra biblioteca, che consideriamo il fulcro e il centro culturale del nostro comune. Bisogna sfruttarla, dargli vita, come è stato fatto in questi ultimi anni, ad iniziative, eventi che possono richiamare la cittadinanza a vivere la biblioteca come luogo di ritrovo, socialità e studio. Serve infatti un salto di qualità innovativo dal punto di vista amministrativo, digitale e strutturale. Il territorio di Bagnarripoli possiede potenziali enormi, anche in termini di patrimonio storico-artistico, lo sappiamo e bisogna curarle, che possono avere anche un riflesso socio-economico per gli operatori del territorio e del settore del turismo. Numerosi sono infatti i monumenti, gli edifici di pregio artistico e architettonico sparsi sul territorio, la Fata Morgana, l'Oratorio di Santa Caterina, l'antico ospedale del Bigallo. Una società fondata sulla qualità del capitale sociale però è una società che deve essere fondata su scuola e cultura, e allora ecco che la parte più importante e uno degli investimenti più importanti di questa amministrazione in questi anni è stata la scuola, l'edilizia scolastica, con appunto il mutuo sulla scuola Redi, cercando di renderla un vero polo scolastico civico, una scelta politica da riconoscere appunto di edilizia scolastica, ricercando un modo nuovo di fare e essere scuola, riportandola al centro del villaggio con scuole più belle, più grandi, più moderne, e dove appunto i ragazzi magari in un futuro, questo è un invito, potranno anche passare il tempo pieno a scuola, sempre quando ritornando a quello che si parlava del lavoro in famiglia tra padre e madre. E se si parla di scuola si parla di giovani, nuova generazione, a loro che bisogna pensare ogni qualvolta facciamo delle scelte che incideranno sul territorio. Lavoreremo come gruppo per promuovere e favorire progetti di educazione, iniziative ed eventi propulsori di civismo, per avvicinare sempre di più i giovani all'importanza dell'impegno politico, coinvolgendoli all'interno della nostra comunità, cercando anche di dare loro opportunità, autonomia abitativa e occupazione. Nell'ottica appunto di creazione di valore pubblico, ovvero del miglioramento, come abbiamo detto, del benessere rispetto alle condizioni originarie, questa amministrazione possiamo dire che c'è. E crediamo finalmente in alcuni principi, sono elencati dentro il bilancio di previsione, per quanto riguarda la competenza e la gestione del territorio. Le infrastrutture e le opere servono e devono essere necessarie e strategiche, sempre ben mitigate, armonizzate e rese compatibili con il nostro stupendo paesaggio. La tranvia, un'opera che agevolerà in modo sensibile la mobilità verso la città di Firenze e contribuirà a ridurre i flussi di veicoli tradizionali, incrementando l'uso del mezzo pubblico. La variante alla Chiantigiana, il doppio ponte di Ballina, la passerella pedonale, che riuscirà a riqualificare l'intera area produttiva e residenziale di Ballina, integrandosi con i percorsi pedociclabili lungo le sponde dell'Arno, così come il completamento della terza corsia delle autostrade. Bisogna promuovere uno spostamento sulla mobilità dolce, bene quindi la previsione delle reti di piste ciclabili per collegare i centri urbani del comune tra loro e con Firenze, così come da ribadire il raggiungimento, appunto, che è stato completato in questi anni del porta a porta e dell'importante dato, quasi mi sembra l'80% della a raccolta differenziata. Bisogna privilegiare però la rigenerazione di spazi dismessi e degradati e riqualificare i centri urbani, avendo una grande attenzione ai dettagli, una grande ambizione per i progetti che possono migliorare la nostra comunità, ma una grande attenzione ai dettagli, anche dal punto di vista del decoro, del verde urbano, della vivibilità. Guardiamo a Grasse, nell'importanza del parcheggio, no? Che, di cui abbiamo parlato tanto, della passerella, di tutto quello che può andare a migliorare, appunto, la vivibilità di un territorio. Quello che continuiamo a ravvisare è una prospettiva, una programmazione che c'è stata in questi 10 anni e di cui bisogna andare fieri. Un'idea chiara di questa amministrazione, fatta da persone serie e di qualità. Bisogna iniziare a pensare, ed è stato fatto in questi 10 anni, e noi lo ribadiamo e lo difenderemo, come vogliamo bagnare il Puglia tra 10 o 15 anni. L'amministrazione, guidata dal sindaco Francesco Asini, in questo mandato, che piaccia o no, ha dato un indirizzo netto, ha posto le basi di una strategia, ha esercitato il suo ruolo in maniera coerente agli obiettivi di mandato, sempre orientando il suo lavoro al miglioramento della nostra comunità. Ci auguriamo, ci auguriamo tutti, soprattutto come Italia Viva, che lavoreremo perché questi obiettivi non si interrompano. Crediamo che attraverso azioni concrete, pragmatiche e a misura dei cittadini, spiegando sempre le scelte con chiarezza e soprattutto grazie alla collaborazione che ci deve essere sempre tra gruppi di maggioranza e gruppi di minoranza, che Bagnaripoli abbia tutte le carte in regola e lo ha dimostrato per essere un comune modello all'interno della città metropolitana di Firenze e in Toscana, come territorio di straordinaria opportunità, vivacità e dinamismo. Molto ancora da fare. Molto è stato fatto, su tanti aspetti bisogna migliorare, ma noi ci siamo e ci saremo e su questo non cambieremo idea. Ecco perché il nostro voto sarà convintamente favorevole. Grazie.
Grazie Petruzzi. Grazie mille, ci sono altri interventi? Beh, Baragli, prego.
Grazie Presidente, vorrei tranquillizzare tutti che non farò una tesi di laurea, sarò velocissima. Come diceva giustamente la consigliera Redini, il dottor Benedetti riesce a essere chiaro anche con me, che capisco poco di queste materie, e quello che mi rassicura più di ogni, che ci rassicura tutti noi più di ogni altra cosa, è che lui ha detto chiaramente la salute dell'ente è buona, quindi secondo questo ci dà la maggior tranquillità possibile, anche se ci sono indubbiamente delle criticità, delle entrate minori, molte preoccupazioni dai tagli che il governo purtroppo centrale sta facendo nei confronti degli enti locali, e questo diventerà un problema. Vedremo l'entità di questi tagli, che purtroppo ancora non è nota esattamente, ma ci saranno di sicuro. Su alcune minori entrate, una la prendo però in maniera positiva, perché leggo che ci sono minori entrate anche consistenti, perché per 965.000 euro, derivanti dalle sanzioni per le violazioni del codice della strada, e spero che questo sia perché i cittadini sono diventati più rispettosi delle regole, sarebbe una cosa di cui sarei molto felice. Una cosa di cui sono invece sicuramente molto felice, che ha già detto anche la consigliera Redini, è questo avvio questo primo passo verso il bilancio di genere. È una cosa che ho fatto anche un'interrogazione al Consiglio scorso, e l'assessora François ci ha esposto la situazione, perché su questo piano purtroppo ancora di strada mi sembra che ce ne sia un po' da fare, uno dei tanti aspetti per cui la condizione femminile è ancora motivo di attenzione, ancora oggi. Quindi l'assessore Minelli ci ha letto insomma tutti i principali punti insomma che riguardano sia il DUP che il bilancio, e il nostro voto sarà favorevole.
Bene, grazie Baragli. Prego Mondini.
Sì, io faccio una semplicissima richiesta, perché siccome nel bilancio appunto si parla della compartecipazione al consorzio della Società della Salute, e una richiesta che avevo già fatto in questa sede, poi chiaramente ci sono sempre tante cose e passa, è che quella, se in un prossimo consiglio ci viene riportato appunto lo stato di salute della Società della Salute, perché ci siamo detti più volte in questa sede anche con il Presidente della Società della Salute, che è il nostro Sindaco, che l'obiettivo non era ovviamente un semplice passaggio di funzioni, perché se quelle funzioni vengono già espletate o dai comuni o dall'ASL, va bene, cioè poi si può riportare a un'organizzazione diversa, ma di fatto poi il cittadino non è che ne nota o ne ha un particolare beneficio. Cioè il concetto è che ci deve essere un valore aggiunto, abbiamo detto. Quindi io avrei piacere di, prima della fine della legislatura, visto che l'abbiamo in qualche modo ricostituita e voluta in questa legislatura, vorrei capire proprio questo valore aggiunto. Ecco, grazie.
Bene, grazie Mondini. Allora, ci sono altri interventi sui punti 4 e 5? No? Ok. Certo. Allora.
Un intervento molto veloce per rispondere un pochino ad alcune sollecitazioni. Intanto faccio complimenti anche agli interventi fatti, in particolare di Corso Petruzzi e di Sandra Baragli, e anche per rispondere alla consigliera Mondini. Sicuramente faremo questo consiglio comunale d'approfondimento sulla società della salute. È mancato il grande, la salute c'è tutta nella società della salute, tra l'altro siamo riusciti anche a intercettare ulteriori altri finanziamenti regionali, perché sapete la zona distretto poi è quella che ottiene i finanziamenti, non li ottengono più i singoli comuni. Se ci è mancato qualcosa è mancato sulla comunicazione, ma è considerato un orpello, però in realtà la comunicazione è fondamentale anche per rendere conto di quello che uno fa, e se no sembra che non ci sia niente. In realtà c'è molto di più e c'è stato un lavoro. Forse i risultati veri li vedremo nei prossimi anni, perché è un work in progress davvero, che come ricordava la consigliera Mondini è nata con questa, fu smontata nel 2013 la società della salute, non eravamo ancora questa amministrazione, nessuno arrivato, ed è stata poi invece rimontata nel corso di quest'ultima consigliatura. Io credo sia stato un valore aggiunto, anche perché ha permesso di affrontare, nacque sotto il Covid. Quindi in un momento in cui c'era forte anche il sentimento del tema sanità, e credo che sia stata una buona scelta. Va comunque verificato sempre e anche migliorato sicuramente sempre. Per quanto riguarda il bilancio, l'assessore Minelli ha fatto un'ottima presentazione, dove ha messo in risalto le varie voci, senza entrare negli aspetti puramente contabili, perché poi non siamo qui a fare commercialisti, siamo qui a prendere decisioni, a fare politica anche, e prendere politica amministrativa e prendere decisioni per la nostra comunità. Io voglio mettere in risalto due temi che danno, come diceva Sandra, la bontà del bilancio, al di là della salute del bilancio. Intanto il bilancio è super in salute, e il dato forse più significativo è che è un bilancio da quasi 40 milioni di euro, 37 milioni e 8, e solo da quest'anno, perché abbiamo acceso il mutuo per la Cassa Depositi e Prestiti per costruire, per realizzare una nuova scuola, un ampliamento funzionale della scuola Mediaredi, che finito il progetto, finito la realizzazione, sarà veramente una scuola di livello, moderna, attrezzata, proiettata anche al futuro, alla didattica del futuro, dedicata a tutti i nostri giovani, ed è stato l'unico mutuo che è stato acceso nei miei 10 anni di mandato. Poi a marzo si fa la presentazione, non c'è problemi, si farà una bella cosa. Non si spenderanno 120.000 euro, ma hanno fatto da altre parti, ma sicuramente si farà una presentazione, credo sia doverosa nei confronti della cittadinanza. E detto questo, però arriverà a marzo, insomma, 90 giorni prima bisogna apportarlo. Però questi è l'unico mutuo acceso in tutto questo frangente, anzi Non dimentichiamo, siamo passati da 19 milioni su un bilancio sempre più o meno costante, va bene, 37, 38 milioni, 40 in alcuni casi, quando c'era poi la Tari, la Tarsu, diciamo, che faceva parte del bilancio e c'era una voce un po' più alta, notevole, notevolmente più alta, che era appunto il costo e il tributo legato alla nettezza, però insomma era un bilancio che è passato da uno stock indebitamento che era inizialmente di 12 milioni a un stock indebitamento di 1 milione e 2 su un bilancio da quasi 38 milioni, per cui la salute lo dà anche questo, no? Dà possibilità e in qualche modo un segnale di futuro a questo bilancio. Ci abbiamo riacceso un mutuo con Cassa Posa e Prestito, un progetto particolarissimo, peraltro siamo un comune, diciamo, che ha aderito a questo progetto, nemmeno tanti sono, e che ha permesso, diciamo, di andare anche, di avere una corsia agevolata sotto tanti aspetti. Ed è l'unico che abbiamo acceso, e porta 8 milioni su comunque 38 milioni. Perciò, diciamo, questo dovrebbe dare il segnale di quello che è il nostro bilancio, anche da un punto di vista politico. E poi voglio segnalare un altro dato, che aveva riportato l'assessore Minelli, di 800.000 euro di oneri urbanizzazione, perché sembra in questo comune si lottizzi, si cementifichi, si realizzi come se non ci fosse un domani, mentre invece io ricordo i bilanci degli anni quando ero consigliere comunale, quindi dal 2004-2009, dove c'era 4 milioni, c'era 5 milioni anche in alcuni casi, 2 milioni di oneri urbanizzazione, frutto degli interventi di fiatori, delle previsioni urbanistiche degli anni 90, poi via via realizzate c'era degli importi molto maggiori. Oggi 800.000 euro dalla cifra degli interventi, l'unico è stato il Viola Park, che ha portato 3 milioni di euro lo scorso anno, ve lo ricorderete, quest'anno si ritorna agli 800.000 euro, 2,4, poi c'era gli scomputi dopo con cui ci abbiamo fatto il parco urbano di Sorgane, quello che abbiamo posto la prima pietra. E questo dovrebbe dare anche la cifra di tanti ragionamenti che si fanno, poi quando si va a ricontabilizzare si vede tutto questo consumo di suolo, ampliamento, eccetera, eccetera, poi alla fine non c'è nemmeno stato. E sono 800.000 euro su 37 e rotti milioni di euro, per cui, ecco, come dire, a volte pure tacciati con gli oneri urbanizzazione ci si fa il bilancio, non è assolutamente così. Voglio invece rimarcare dei temi forti che magari non sono stati citati ampiamente dall'assessore Minelli, perché ha posto tutti i temi tanto il bilancio di genere da quest'anno entra a far parte, lo inseriamo, che credo sia comunque un elemento assolutamente positivo e importante. E poi ci sono ovviamente tutte le altre voci del bilancio, ma non dimentichiamo tutto quello che è fuori da questo bilancio, perché si è applicato nel proseguimento e in qualche modo standardizzato. Sono i finanziamenti che abbiamo ottenuto. E i finanziamenti di PNRR sono una cifra enorme, perché si va dai 3 milioni, dai 4 milioni e 8 della nuova scuola che si realizzerà in via di Belmonte a Punta Niccheri, per arrivare al parco urbano che si citava prima di Sorgane, 3 milioni per Rigenera Sorgane, che sono 6,2 milioni più ci aggiungiamo 1 milione e 8 come comune di Bagnaripoli per rigenerare tutto il quartiere di Sorgane, che non è, diciamo, è un quartiere di periferia, per cui è stato sempre considerato così, e invece andiamo proprio lì a incentrare tutte queste risorse, tra cui 1,8 milioni, per cui riteniamo sia veramente un progetto di generazione, anche un progetto che dà la cifra di quello che pensa questa amministrazione comunale, che va proprio dove c'è la periferia, dove ci sono gli interventi da realizzare. C'è la mensa della Marconi, 650.000 euro, ci sono tutto il sistema delle ultime piste ciclabili, sono soltanto quelle ultime partite, 730.000 euro, ma se ne aggiungano altre. È stato tolto il finanziamento alla città metropolitana, vediamo di reinserirlo, di 4 milioni, ma c'è già il progetto pronto per nave a Rovezzano fino ad arrivare alla passerella Vallina di Compiobbi, i cui lavori speriamo riprendano, altrimenti chiudiamo e rescindiamo il contratto. Siamo cascati male con una ditta, purtroppo questo è un appalto un po' inosfortunato, ma lì altri 2 milioni per fare mobilità sostenibile, 0,5 milione per la, il progetto digitale, chiamato Rivoluzione Digitale, in cui riorganizziamo sostanzialmente tutto il digitale del comune, dal sito web a tutti i sistemi all'interno di rete, tutto quello che riguarda in qualche modo l'informatica del comune e la parte digitale. C'è i 215.000 euro per la Michelette, sono già stati spesi quest'estate, sì, durante il corso di quest'anno, senza dimenticare i 47,9 milioni per Mondeggi. Bene? Poi ci potremo aggiungere la nostra quota parte di lavoro fatta per altri progetti straordinariamente importanti come la tranvia, che sapete bene sono più di 200 milioni, eccetera, eccetera. Allora, tolto ora quello della tranvia, ma tenendo Mondeggi, si vede la cifra un po' che viene fuori, ed è finanziamento solo di questi anni. Poi ci sono tutti quelli, la scuola Agnoletti, tutti quelli ricevuti. È quasi un quadro, come se dividiamo tutte queste risorse per i 27.000 cittadini, vediamo che arriva qualcosa intorno tra 40 e 50.000 euro, quasi a testa cittadino, no, scusate, 4 o 5.000 euro, non potrò, a testa cittadino, che mi sembrano siano una cifra importante, va bene, solo straordinari, cioè recuperati dall'esterno. Ecco, io credo che questo dia la cifra del lavoro dell'amministrazione, che è risorse economiche che si inseriscono nei bilanci e che danno la cifra di un'amministrazione. Poi per il resto ognuno avrà le sue valutazioni, farà tutti i suoi calcoli anche di natura politica, ma questi sono dati che ci sono. Sui bilanci io credo e voglio ringraziare tutta la Giunta e anche i dirigenti, perché hanno non solo con il bilancio, ma anche il DUP, messo a fuoco tutti quelli che sono i progetti prossimi, che sono la chiusura fondamentalmente del lavoro fatto in particolare in questi ultimi due anni, ma direi un po' di più, perché diciamo quasi tutti quelli che sono stati i programmi del 2019 e del 2014 sono andati a esaurimento. E anche questo è il segno che non è che si è fatto promesse così campate in aria, ma si sono fatte sulla base di quelle che erano le reali necessità del territorio di Bagnaripoli, l'ascolto dei cittadini, e mi dispiace, io su questo non sono d'accordo, perché quando si parla di partecipazione non fatta, ecco, si è fatto partecipazione di tutti i tipi, da quella organizzata, l'ultima con Social Lab, abbiamo fatto degli eventi a Solgan, fino a quella diciamo più fatta in casa, alla vecchia maniera, con il banchino piuttosto che l'assemblea in tutte le frazioni, in modo continuativo. Ora, siccome c'erano un po' di consiglieri, insomma, sono quasi mai venuta, cioè, penso che forse, a parte nemmeno a Sanremo, penso che almeno, insomma, bisogna giudicare per quello che è la realtà dei fatti, cioè il percorso che si è fatto è stato un percorso anche di assoluta condivisione con la cittadinanza, d'ascolto e di confronto, prendendosi anche le critiche e andoci a prendersi le critiche, perché fanno crescere e sicuramente sono anche importanti per migliorare quella che è la nostra azione e non... che probabilmente, mettendosi tanto impegno, io sono il primo a dire, proprio perché uno ci mette impegno, cioè pensa anche di farle bene, non è vero che sia così. Quando uno ci mette impegno pensa di farle bene, mentre magari sbaglia. Per cui fanno bene i cittadini a riprenderci quando si sbaglia. Però sicuramente un po' di dati, insomma, a marzo poi si snoccioleranno, perché penso siano anche il lavoro e la soddisfazione di un gruppo, e non è soltanto il sindaco, ma è tutta una squadra abbastanza larga e su cui probabilmente su tutti ci vanno anche il ruolo che hanno giocato i dipendenti di questo comune.
Bene, grazie sindaco. Bene, allora mi sembra non ci sia altri interventi, possiamo mettere quindi...
Prego. Solo una precisazione per ringraziare del lavoro il dirigente Stefano Benedetti e tutto l'ufficio, perché è stato insomma... un lavoro denso, difficile, soprattutto per, come dicevo all'inizio, vista l'incertezza del quadro economico, non essendoci ancora approvata la finanziaria, la voglio sottolineare, perché questo insomma non spesso accade che a fine dicembre non è nemmeno approvata la finanziaria, quindi questo ha aggravato il lavoro. Li vorrei ringraziare, tutto l'ufficio, per la disponibilità e l'attenzione che hanno svolto nel lavoro.
Grazie Minelli. Allora, possiamo proseguire, mettiamo quindi in votazione i punti. Partiamo col 4, doppia votazione perché è il punto più l'immediata esecutività. Mettiamo in votazione il punto 4, ok, possiamo votare, favorevoli, contrari o astenuti. Ok, possiamo chiuderla. 14 presenti, 12 favorevoli, un contrario che è Sonia Redini e un astenuto che è Martinelli. Bene, possiamo mettere in votazione l'immediata esecutività. Ok, votiamo. Ok, 14 presenti, 12 favorevoli, un contrario Redini e un astenuto Martinelli. Bene, adesso mettiamo in votazione il punto numero 5, il bilancio. Bene, votiamo, favorevoli, contrari o astenuti. Mondin non te l'ha preso. Ok, chiudiamo la votazione, 14 presenti, 12 favorevoli, una contraria che è Redini e un astenuto che è Martinelli. Mettiamo in votazione l'immediata esecutività del punto 5. Ok, votiamo. Il sindaco, Franci di votare. Mondino, ok, Dessin non c'è, benissimo. 14 presenti, 12 favorevoli, una contraria che è Redini e un astenuto che è Martinelli. Bene, quindi il bilancio viene approvato a maggioranza.